Welcome back guys, bentornati qua al nuovo podcast di Drop the Gate, il settimanale di approfondimento dedicato al Supercross e al Motocross. Io sono Andrea Ettori, qua con me come sempre Federico Bedusi. Ciao Fede, ben ritrovato.
Ciao Andrea.
Allora guys, è stato un weekend interessante quello che abbiamo vissuto negli ultimi giorni per quanto riguarda il motocross, perché ovviamente c'è stata la tappa di Glendale nel Supercross e poi sono iniziati anche gli internazionali d'Italia a Riola Sardo, ne parleremo tra qualche minuto. Partiamo Fede come facciamo sempre con il Supercross, perché c'è stata la prima Triple Crown della stagione ed è arrivata anche la vittoria di Kyle Roczen. Se tre indizi fanno una prova, siamo arrivati a due, possiamo però ormai considerare Ken tra i favoriti per il titolo, se non in questo momento addirittura il favorito per il campionato.
L'ha detto lo stesso Ralph Sheehan una volta che Roczen ha tagliato il traguardo di gara 3, ha detto chiaramente che Ken questo campionato può vincerlo, non dico che a questo punto, visto lo stato di forma, sia addirittura il favorito, ma di certo la prima posizione in classifica e la tripletta di Glendale parlano abbastanza chiaramente. Un Roczen in grande forma, che non ha commesso alcun errore, e a questo punto è lecito pensare che quest'anno possa essere l'anno buono finalmente.
Assolutamente sì, perché intanto è arrivata la sua prima vittoria in una gara nel format della Triple Crown, ma come giustamente ricordavi te, sono arrivati tre successi nei tre main event che fanno parte appunto di questo format veramente americano sotto questo punto di vista, ma soprattutto Ken ha dimostrato una competitività durante tutto l'arco della serata. È partito sostanzialmente sempre bene, a parte la partenza dell'ultimo main event, poi dopo sospesa per la seconda bandiera rossa di serata, perché ci sono state due brutte cadute, quelle a Chris Blows e a Justin Bogle, che hanno fermato sostanzialmente le gare nei vari momenti della serata. Detto questo, Roczen è sempre stato molto competitivo, ha portato a casa un successo meritato e soprattutto un successo che gli permette di allungare anche un po' in classifica su Tomac, che comunque si è confermato abbastanza in forma, è arrivato secondo. Fede, ha sofferto ancora un po' di qualche problema in partenza, però detto questo lui è stato molto sincero nelle interviste post gara, ha detto questa sera contro Roczen non c'è niente da fare.
È stata una prova molto costante comunque, perché ha portato a casa sempre il buon risultato, alla fine un secondo posto che vale tanto, perché a questo punto della stagione è sempre importante fare dei risultati di vertice. Sì, poco ha potuto, perché tutto sommato Roczen è stata di un'altra categoria a Glendale, come Tomac lo è stato ad Anaheim settimana scorsa, quindi tutto sommato è un risultato positivo. Tomac, come si suol dire, prende e porta a casa. Alla fine adesso è a meno 8 in classifica, quindi è una situazione alquanto positiva. Insomma, per quanto avevamo visto nei primi due round sembrava un Tomac molto più in difficoltà, invece adesso sembra tornato, insomma, sui suoi livelli, sembra tornato sul pezzo.
Assolutamente sì, chi è tornato sul pezzo definitivamente è Jason Anderson, che ha conquistato il terzo posto, il secondo podio stagionale. Un Anderson che soprattutto negli ultimi main event ha dimostrato di essere tornato davvero in forma, e anche nel confronto in questo caso con Cooper Webb, personalmente ho rivisto un po' l'Anderson dell'anno del campionato, molto aggressivo, abbastanza smaliziato, permettetevi il termine, nel duello con Webb è riuscito a fregarlo, non dico facilmente, però comunque con una discreta insomma forza. Abbiamo ritrovato un bel protagonista, non so quanto in lotta per il titolo fino a fine stagione, però Anderson può essere davvero uno che può andare a spostare qualche equilibrio facendo perdere o guadagnare qualche punto a chi in questo momento, l'abbiamo detto inizio trasmissione, sembrano quelli in grado di poter lottare fino alla fine stagione per il titolo, cioè Roczen e Tomac.
È chiaro, a parte i problemi di Webb di cui parleremo dopo, Anderson chiaramente deve avere un approccio un po' differente alle gare, perché comunque con due come Roczen e Tomac, se non succede nulla di problematico, starci davanti è difficile. Quindi va bene la costanza, di cui Anderson è sempre stato
un maestro,
un buon maestro, un buon profeta tra virgolette, ma e ci vuole anche quella carica in più che ti può portare a vincere delle gare, a rischiare un po' di più.
Tra l'altro, per un momento della serata lui era il vincitore virtuale della Triple Crown, perché durante nella partenza, quella che poi dopo è stata sospesa per la bandiera rossa, lui si trovava in prima posizione, mentre Ogden era in settima piazza dietro a Tomac, e in quel momento, qualche secondo prima appunto della bandiera rossa, Anderson avrebbe addirittura vinto la gara. A conferma comunque di una serata che è andata a migliorare, perché per Anderson è stato un quinto posto nel primo main event, un terzo nel secondo e il secondo nel terzo davanti anche a Tomac, però ripeto, era in testa anche all'ultima gara.
Sì, è stato un po' sfortunato in questo frangente. Probabilmente non avrebbe vinto comunque, perché Rotten e Tomac avevano certo margine, nel senso che potevano recuperare posizioni nell'ultimo main event e quindi togliere punti alla loro classifica. E di certo Anderson può ritrovare la condizione del 2018, avrebbe bisogno anche lui di una vittoria, mi sa, perché al pari di Tomac, nel discorso che facevamo settimana scorsa per Tomac, anche per Anderson una vittoria arrivata anche proprio in qualsiasi modo, cioè anche con errori degli avversari, non per forza per dominio suo, potrebbe essere un bel quid in più per il resto della stagione. Di sicuro, se riesce a trovare una certa aggressività ad ogni gara, in modo da stare con quelli che adesso sembrerebbero essere i due favoriti assoluti per il campionato, potrà aiutarlo, potrà aiutare anche lo Squarna, che in questo round è stata anche un po' sfortunata con Osborne, che era partito molto bene nel primo main event, poi è ricaduto nel secondo main event, se non ricordo male.
Sì, esattamente.
E appunto ha visto una serata un po' complicata.
Sì, tra l'altro Osborne sedicesimo nel complessivo, con un 22° posto nel primo main event, l'11° nel secondo e il 18° nel terzo, con soli 7 punti proprio.
No, allora nel terzo.
Però giustamente, come dicevi tu, ha pagato il fatto di essere caduto diverse volte durante la serata. Chi deve ritrovare anche lui alla ricerca di quella vittoria, come potrebbe essere, scusate, per Anderson la svolta della stagione, è Cooper Webb, che ancora, Fede, facciamo fatica a capire quando rivedremo al top. Evidentemente ancora l'infortunio della scorsa stagione si fa ancora un po' sentire, o comunque il livello degli avversari si è un po' alzato, perché Webb è sempre in questo momento nelle prime posizioni, però mai in grado di poter lottare come faceva esattamente un anno fa per la vittoria.
Sì, si vede che qualche problema c'è, lo ha notato anche Carmichael in telecronaca, ha problemi di guida sulle unze molto goffo.
Sì.
Non, purtroppo a livello di KTM ufficiale non c'è un confronto, perché non c'è Musquin, quindi non saprei dire se è un problema di moto o suo.
L'abbiamo visto un po' il confronto nel secondo main event con Baggett, che chiaramente non ha la KTM Factory, però lì Baggett l'ha passato abbastanza facilmente, quindi può darsi
che sia anche un problema suo.
Esatto, esattamente.
Webb, cioè, tutto sommato sta capitalizzando bene ogni gara, ogni risultato, perché comunque su 4 gare parliamo di 2/3, 1/4 e 1/12 posto, quindi è sempre lì, al di là dei problemi che sta avendo. Tutto sommato sta portando a casa dei buoni punti.
Sono 20 punti di stacco ora da Roxen in campionato.
Esattamente. È chiaro che dovrà trovare condizione con il passare delle gare. Il discorso che facevamo settimana scorsa è che non può essersi, non mi viene un termine,
dimenticato di come si vince, ecco.
Può essersi dimenticato da un anno all'altro come si va fuori.
No, ma sarà curioso.
Per i podi far fatica.
Sarà curioso capire nelle prossime gare, appunto, se si manterrà su questo livello. Allora, evidentemente, viene a pensare che chiaramente non è al 100% la condizione, ma che forse la stagione scorsa è andato oltre molto probabilmente le sue possibilità.
Che sia stato un gran 2019 fuori discussione. ripeto, è un pilota che anche 2.50 è andato forte ed è riuscito a vincere, quindi è un pilota che ha una buona base e non penso che sia stato proprio un fulmine a ciel sereno in misura così ampia, ecco.
Un fulmine...
ritrovando un po' di forma, un po' di condizione, penso che possa tornare anche a giocarsi le vittorie in gara. Probabilmente per il titolo sarà molto difficile, perché sì, 20 punti sono pochi, ma davanti abbiamo due piloti che stanno spingendo davvero tanto,
sì.
Pertanto recuperarli non sarà assolutamente facile, anche se sono pochi, ripeto.
Un fulmine a ciel sereno invece sembra essere stato quello che ha vissuto Justin Barcia nelle prime due gare della stagione, ok, che ha concluso nella top 5 durante la Triple Crown di Glendale con un sesto, un ottavo e un settimo posto, 18 punti portati a casa, però anche alla luce di quello che ho letto oggi dell'intervista che ha rilasciato subito dopo la gara, Barcia sembra essersi un po' perso, come sembra essersi persa anche un po' la sua Yamaha, che nelle prime due gare della stagione, anche per detta sua, era sostanzialmente perfetta. Fede, come dobbiamo interpretarlo? Nel senso che l'hai detto anche tu settimana scorsa, non è quel pilota che chiaramente valutiamo come sicuramente favorito al titolo. Detto questo, però, le ultime due prove sono state abbastanza difficili per Barcia. Ora in campionato ha 81 punti, è terzo, a Anderson che l'ha messo sostanzialmente nel mirino perché è distanziato di 3 punti dal pilota della Yamaha. È chiaro che, vedendo anche le prestazioni di Plessinger, qualche dubbio in più continua a esserci per quanto riguarda il pilota numero 51.
Ma è un risultato nella norma. Io, i risultati che ci si aspettano da Barcia sono sostanzialmente questi, almeno in sella una moto come la Yamaha. Può dare qualche spunto dei suoi, l'ha dato ad Anaheim, l'ha ridato a St. Louis, però penso che il livello suo, il livello medio suo sia questo, quinto, sesto posto. Tutto sommato siamo lì come prestazioni, può giocarsi qualche podio se non fa errori, se non cade, se non ha problemi, però è chiaro che in una stagione così lunga mantenere un ritmo da titolo per Barcia e per la Yamaha, per questa Yamaha, mi sembra molto molto difficile. Io sostanzialmente un risultato come il quinto posto di Glendale non lo butterei neanche via, perché comunque si è messo alle spalle un Honda ufficiale, si è messo alle spalle Sean Cerulo, si è messo alle spalle Baggett,
è chiaro che però
troppo male.
Leggendo le sue dichiarazioni
sono i risultati delle prime due gare che erano al di là degli standard,
però leggendo,
io me l'aspettavo.
Però leggendo le sue dichiarazioni probabilmente o sente davvero quest'anno di avere una possibilità e queste ultime due gare non gli hanno permesso appunto di sviluppare al meglio la sua competitività, oppure c'è qualcos'altro, perché comunque tu hai perfettamente ragione, una top 5 a Glendale durante una Triple Crown, che è sempre un punto di domanda, non è assolutamente da buttare. È chiaro che però quello che io ho letto è stato un Barcia molto non dico triste, però insomma un po' deluso dalla prestazione, quindi è chiaro che probabilmente lui sente di poter avere questa possibilità, ribadisco, non da titolo, però di almeno riuscire a lottare per il podio. Adesso capiremo già da Oakland, che è la gara di sabato prossimo, quello che riuscirà a fare il pilota della Yamaha e come la Yamaha riuscirà a supportarlo. Vero Fede?
È chiaro che un inizio di stagione così ti può convincere di
tanto, invoglia.
Ti può far pensare, certamente. L'appetito viene mangiando, si dice, però io penso che un pilota dell'esperienza di Barcia, che comunque da tanti anni che corre, penso possa aiutarlo ad essere anche un po' più realista a tratti. Il livello della Yamaha è questo, lui penso che conosca le sue capacità e secondo me può anche prendere per buoni i risultati che vengono, comunque con la consapevolezza di poter dare qualche spunto in più qua e là, ecco. Però insomma, di certo un atteggiamento così anche nei confronti della squadra è propositivo e
sì,
sprona a dare molto di più, quindi questa è sicuramente una cosa da apprezzare, però insomma è difficile credere che realmente Barcia su una Yamaha possa essere materiale da titolo in Supercross in questo preciso istante.
Sesto posto per Justin Brayton, il compagno di Ken Rogsen sulla Honda HRC, che continua insomma la sua stagione molto molto regolare, in attesa forse di qualche colpo, non dico in stile Daytona, però in qualche gara riuscire almeno a inserirsi nella lotta per le prime 5 posizioni. Poi Malcolm Stewart, Plessinger nono, Baggett decimo, ho saltato positivamente Appo, insomma ho saltato l'ottavo posto, meglio dirlo così, con Adam Sansarulo, che Fede ormai come possiamo definire, un Sansarulo che ha fatto terzo nel primo main event, sesto nel secondo, diciassettesimo nel terzo a causa di una brutta tra l'altro caduta che gli ha lasciato fortunatamente solo qualche botta, ma vedendo le immagini poteva essere ben più grave. Detto questo, Sansarulo, lo dicevamo settimana scorsa, è partito bene, è vero, è molto veloce, è stato ancora il più veloce nelle prove cronometrate, però gli errori sono tanti, Fede.
Sta facendo un po' la classica stagione da rookie, considerando che comunque Sansarulo non è così esente da errori nell'arco della sua carriera, tutto sommato è quello che ci si poteva aspettare, nel senso è molto veloce sul giro secco, l'abbiamo già detto e ripetuto, commette qualche sbaglio in gara, qualche disattenzione, secondo me anche lui come Varsha tutto sommato è nella media, può dare ovviamente qualche spunto in più, perché a livello di talento puro secondo me ha qualcosa in più di Varsha, a livello di moto non ne parliamo neanche, quindi penso debba un po' rimettere le cose a posto, sperando che la botta di Glendale non gli abbia dato troppo fastidio e che magari possa servire anche a riordinare un attimo le idee. Penso che tutto sommato possa essere competitivo anche nelle prossime gare, di certo a questo punto non dobbiamo aspettarci vittoria a ripetizione, ma questo non lo aspettavo neanche dopo il secondo posto di Anaheim, sinceramente. È la classica stagione, ripeto, del rookie che va forte ma ogni tanto sbaglia, perché deve un po' trovare confidenza con una moto più potente e deve un po' trovare il ritmo di una stagione lunga, perché chiaramente venendo dalla 250 abituato a fare metà campionato, alla lunga quando devi correre 16-17 gare lo senti alla fine, però tutto sommato ripeto non mi sta dispiacendo.
Esattamente.
Nonostante qualche errore di nuovo.
Esattamente, hai parlato
una nota positiva volevo riservarla a Stewart, che invece mi sta molto piacendo, che di danni non ne sta facendo, visto che negli ultimi anni anche lui è stato abituato
a farsi male anche
per tanti problemi, è molto costante, con un'onda privata a un punto meno di Brayton in classifica, quindi
con l'onda che con l'onda che aveva Brayton tra l'altro.
Esatto. L'anno scorso, sì.
Esatto. Passiamo alla 250, ne hai parlato tu parlando di Sansarulo, la 250 West Coast, con chi sembra invece aver ritrovato feeling è Austin Faulkner, anche lui come Rogsen al secondo successo, il primo a raggiungere il secondo successo in stagione. Insomma, Faulkner ha portato a casa la Triple Crown di Glendale, ha dimostrato di essere molto competitivo, insomma ha fatto il Faulkner, ora viene difficile cioè trovare continuità, ma è il solito discorso che riguarda il ragazzo del Pro Circuit.
Diciamo che c'è quasi una versione di Faulkner per ogni gara, c'è un Faulkner per tutte le occasioni. Il Faulkner di Glendale è stato pilota molto concreto, ha dominato i primi due main event, ha lasciato sfogare la Yamaha nell'ultimo e ha portato a casa una vittoria comunque importante, perché adesso è tornato a meno 10 da Cooper nonostante la battuta di arresto di Anaheim, e insomma è la prova che ci si aspetta anche da lui, perché è un pilota che l'anno scorso ci ha abituato a vincere tanto, ha dimostrato di saper vincere e di saper essere forte in ogni condizione. Vedremo il Faulkner di Oakland come sarà, perché a questo punto è un punto di domanda ad ogni gara. sì. Non so quanto possa essere da titolo un mandato così, però chiaramente con dei punteggi così, piloti che comunque stanno avendo tutti la loro gara, no, perché Cooper ha fatto 3 podi di fila, però Glendale anche lui ha avuto la sua serata nera,
sì.
L'ha già avuta, Horner anche, quindi si stanno un po' alternando.
Sì, Cooper che sostanzialmente ha buttato via una grossa occasione, perché comunque ha dato l'impressione di essere sempre molto molto veloce, poi con qualche errore di troppo non è andato oltre a una posizione complessiva, ha vinto tra l'altro l'ultimo main event, quindi rimediando un po' a una situazione che sarebbe stata già più complicata. Detto questo, ripeto, Cooper secondo me ha buttato via un buon risultato. Chi l'ha ottenuto è Ferrandi, con 3 secondi posti in tutti e 3 i main event, ha portato a casa un punteggio interessante e soprattutto ha dato continuità di risultato a una classifica che, lo ricordavi tu Federico, adesso è molto molto interessante, perché c'è Cooper 86, Ferrandi 83, Hartfrant, che è un po' la sorpresa di questo inizio stagione con il 4° posto anche di Glendale, a 77 e Faulkner a 76, quindi è chiaro che la lotta probabilmente sarà solamente tra i 2 della Yamaha e Faulkner, però quest'ora è la classifica. Si è fatto male ancora
l'errore di Cooper in gara 2 è molto pesante,
molto pesante, molto pesante.
Primo era partito bene,
aveva anche già del vantaggio,
sì, aveva. Molto molto pesante, e chissà quando tireremo le somme a Salt Lake City che non debba ripensarci.
Sì, perché
alla fine è sempre così, pensi poi a tutti gli errori minimi che commetti.
Sì, perché io sto guardando i risultati delle prime 4 gare, dei 3 top, quello che ha avuto la gara sì, no anche lui come gli altri 2, ma è quello che ha perso un po' meno, perché ha comunque fatto 14 punti, Ferrandi a St. Louis 11 e ad Anaheim 2, a Faulkner addirittura 6, quindi tecnicamente è quello che gli è andato anche meglio, se proprio ha dovuto sbagliare una gara, però giustamente come dici tu l'errore è stato grave, perché era appunto straprimo e è andato a cadere da solo. Si è purtroppo ancora infortunato Christian Craig con il team Geico Honda, che in questo inizio di stagione ne sta passando una più del diavolo, perché dopo l'infortunio di Jet Lawrence della settimana scorsa è arrivato anche l'infortunio di Craig, che salterà i prossimi 2 appuntamenti. Si è fratturato un mignolo, un peccato, perché comunque nel primo main event aveva ottenuto il 3° posto e poteva sicuramente essere lì a lottare per un podio. Ora vedremo insomma come andrà la stagione. Certo che per Honda Geico, Fede, questo inizio non è stato dei migliori.
Craig, poveretto, c'ha un discreto mirino sulla schiena.
Si fa male spesso.
Si passano attorno, lo stendono. Cioè, è stato molto molto sfortunato in questo inizio di stagione, adesso è arrivata anche questa tegola. Speriamo che possa ripartire bene da Seattle e che poi possa focalizzarsi sul National e su quanto verrà nel resto del 2020. Honda purtroppo deve scusa,
niente,
deve fare un po', deve correre un po' i ripari. Adesso vediamo se chiameranno qualche altro pilota o se rimarranno appunto fermi. È una stagione già molto difficile per quanto riguarda il Supercross, quando considerando poi anche i problemi di Sexton, è chiaro che a questo punto il focus va principalmente sull'outdoor, come ho detto prima per Craig.
Esattamente, Sexton che si era infortunato qualche settimana fa durante un allenamento. Passiamo in Europa, torniamo anzi qua in Europa da noi, perché finalmente anche qua si è ricominciato con gli Internazionali d'Italia, che sono un bel antipasto premondiale. Ariola Sardo non era presente, sostanzialmente il team KTM Factory, perché Erling si allenasse in Spagna, Tony Cairoli si sta allenando appunto ancora in Sardegna, ma ci sarà a Mantova per il 3° appuntamento, Prado sta recuperando ancora dall'infortunio e quindi strada spianata per Team Geyser, che ha portato in pista tra l'altro la nuova e bellissima Honda CRF RW, vincendo Ariola. Insomma, Fede, parliamo subito di team che ha iniziato come aveva concluso il 2019, ecco.
Beh sì, una bella doppietta su una pista comunque molto difficile, perché sappiamo un po' le caratteristiche di Riola, è una pista sabbiosa, anche a tratti pericolosa.
Sì, sì.
Visto lo scenario, le tante rocce che ci sono anche a bordo pista, è una doppietta abbastanza tranquilla, devo dire, se poi consideriamo anche il secondo posto di Evans nella gara della MX1, devo dire che Honda ha cominciato
molto
bene questa stagione, direi che può contare su una coppia già molto solida.
Sì, diciamo che per Honda il periodo dei Boogers probabilmente è finito a livello di secondo pilota, cioè è chiaro che Evans non sarà quello che andrà molto probabilmente a levare punti in ottica titolo ai vari Erlings e Cairoli, però è un pilota che potrebbe tranquillamente stare nella top 10.
Prestazioni, sì, può certamente garantire prestazioni da Honda, è una cosa che purtroppo Boogers per varie ragioni
non ha mai, a parte a Mantova quando eravamo presenti io e te, se ti ricordi, in gara 2 in mezzo al fango di Mantova, non li abbiamo mai visto fare. C'è stata anche la gara della MX2 con il successo di Iago Gerz, che come ho scritto su Twitter, se impara a non stendersi, è vero Fede, diventa uno molto molto interessante anche in ottica campionato, soprattutto in una stagione, quella della MX2 di quest'anno, che non vede al via Jorge Prado e che quindi si preannuncia come una stagione molto interessante, perché a parte Thomas Kier Olsen, però insomma io non vedo sostanzialmente chi potrebbe, non dico prendere l'eredità di Prado, però essere dominante nel corso del campionato, perché lo stesso Vial è ancora comunque ancora un po' un punto di domanda.
Gerz comunque l'anno scorso ha passato una stagione piuttosto importante dal punto di vista dei risultati, perché di Podi ne ha conquistati diversi anche per quanto riguarda le manche. Ha questo problema che cade un po' troppo, ma commette un qualche errore di troppo, però per la Yamaha può essere un buon punto di riferimento ad ogni modo. Il campionato dell'MX2 per quanto riguarda il mondiale si giocherà su tanti risultati, perché ovviamente il calendario è lungo e come hai detto tu non c'è un favorito principale, quindi potremmo avere un campionato un po' sulla falsa riga di quanto visto nei primi round del 2009, quando ci fu una battaglia discreta tra Polen e Musquin, prima che Musquin passasse all'improvviso la KTM e cominciasse a dominare il lungo e il largo. Quindi potremmo avere un campionato molto combattuto tra più nomi. E lo stesso Gerz, chiaramente, anche per quanto mostrato in Sardegna a livello di velocità, andrà ovviamente incluso nella lotta per il titolo.
Esattamente, stavo scorrendo appunto le classifiche della gara di Riola con nella MX1, ritorno lì, c'è stato ovviamente a parte la doppietta Honda il terzo posto di Jeremy Seaver con la Yamaha ufficiale del team Vilvo, Ivo Monticelli sesto, un buon settimo posto per quanto riguarda il nostro Alberto Forato con lo Squan del team Maddi, nono Michele Cervellin. Ne abbiamo parlato prima di iniziare il podcast, Fede, parliamo di Romain Fèvre velocemente, perché è un po', l'abbiamo detto anche nelle scorse puntate, era un po' il mio focus è un po' indirizzato verso Fèvre, che si è vestito di verde dopo essere stato tanti anni in blu Yamaha, un Fèvre che sostanzialmente anche per le voci che giravano su come andasse la sua preparazione non mi aspettavo, e sono il primo a dirlo, così in difficoltà, perché il 14esimo nella MX1, nella gara Elite ha chiuso in 12esima posizione, insomma è chiaro che l'adattamento non sarà facile, è chiaro che gli infortuni che ha avuto nel 2019 ancora forse presentano un po' il conto, ma diciamo che è partito in maniera piuttosto serena, no?
Reduce da un infortunio molto tosto, e quando perdi un po' di condizione, perché sicuramente è così, e devi adattarti a una moto nuova, è una moto che comunque la Kawasaki ha messo in difficoltà diversi piloti, perché
sì,
diciamo, l'abbiamo sempre detto, una moto costruita un po' per Thomas, nel mondiale dell'anno scorso abbiamo visto anche Desal fare molta molta fatica a tratti, quindi lo stesso Favre, che sicuramente non è al 100%, farà bene la sua fatica. Ti dicevo, è un debutto che mi ricorda un po' quello di Desal del 2016, anche lui era la prima gara in Kawasaki, anche lui aveva problemi fisici e anche lui mostrava grandi problemi sul passo di gara, sul ritmo e tutto quanto. È probabile che Favre richieda ancora qualche settimana prima di poter essere davvero competitivo sui suoi livelli. È ovvio che i risultati fatti vedere in Sardegna parlano di un Favre che è molto molto indietro di condizione, e di certo anche per i primi round del mondiale penso sia destinato a soffrire ancora.
Sì, tra l'altro lui stesso ha dichiarato che è un po' fuori condizione, addirittura parlava di essersi tra virgolette un po' dimenticato di come si partiva, e quindi ha avuto un po' di difficoltà anche un po' sotto quel punto di vista lì. È evidente che deve ritrovare appunto la condizione, speriamo la possa ritrovare presto, perché è chiaro che, come dicevi tu, la Kawasaki è una moto costruita intorno a Tomac, poi è evidente che Supercross e MXGP hanno due regolamenti comunque diversi, perché le moto della MXGP sono sostanzialmente veri prototipi sulla base chiaramente della moto di serie. In Supercross è quasi sostanzialmente la moto di serie, però se la moto viene comunque sviluppata soprattutto dal pilota che corre negli Stati Uniti, è evidente che per chi è in Europa non deve essere semplice. E appunto, come dicevi tu Federico, l'esempio di Desal anche della scorsa stagione è evidente. Ricordo molto bene l'anno scorso Kawasaki, proprio in questo momento, quanto spingesse tanto sulla sua nuova moto, sulla nuova Kawasaki, e poi dopo è stata, per quanto riguarda in Europa, un po' un buco nell'acqua, perché i risultati non sono quasi mai arrivati. Quindi vuoi anche poi per gli infortuni che hanno davvero messo in difficoltà il team durante la scorsa stagione. Vedremo già da Ottobiano se Favre durante la settimana è riuscito anche un po' a recuperare, un po' a riprendersi le posizioni in cui l'abbiamo visto negli ultimi anni. Guardavo anche la classifica dell'MX2 con il nostro Mattia Guadagnini, che non ha compiuto l'exploit sorprendente di 12 mesi fa, dove davvero fu incredibile, rimanendo anche davanti allo stesso Prado nella gara di 12 mesi fa. Comunque ha conquistato il quarto posto con l'Husqvarna 250, quindi Mattia si sta preparando insomma una stagione che sarà difficilmente ripetibile in base a quello che abbiamo visto, è vero Fede, nel 2019, ma è chiaro che molto probabilmente, sicuramente insieme a Forato, però Mattia è un po' il talento su cui anche l'Italia dovrà puntare per i prossimi anni.
Assolutamente sì, diciamo che i due nomi più in vista per quanto riguarda i giovani italiani sono loro. Sono entrambi sotto la stessa tenda.
Sono molto amici, tra l'altro.
Sì, poi un team garanzia di qualità, quindi è chiaro che sarà un 2020 molto importante per entrambi, perché l'anno scorso comunque a livello europeo e anche nelle poche apparizioni nel mondiale che hanno fatto hanno creato diverse aspettative, quindi è lecito aspettarsi un ulteriore step e qualche risultato importante nel corso di questa stagione.
Esatto.
Se non altro perché comunque l'Italia del motocross abbia anche un futuro dopo Toni e dopo quelli che stanno correndo adesso, i vari Monticelli, Lupino, Cervellini, eccetera.
Esattamente. Monticelli buono, una buona gara per lui per quanto riguarda Riola. Lupino invece ancora un po' si deve adattare alla nuova Yamaha. Stavo guardando tanti i tempi in cui hanno girato sia Favre che Lupino. Favre ha girato con dei tempi davvero molto molto alti, e lo stesso Alessandro, però ripeto, adesso è la prima gara, si arriva da un inverno difficile comunque per tutti e due, perché anche Alessandro si era fatto male l'anno scorso, moto nuova, quindi adattamento. Aspettiamo Ottobiano, Fede, che la prossima gara, poi visto che l'ho detto anche in questa trasmissione, però tu l'hai ricordato ora, con Toni Cairoli lo rivediamo in pista a Mantova tra due settimane, mentre Jeffrey Herlings sarà impegnato in Inghilterra, quindi Herlings lo rivedremo poi alla prima prova del campionato del mondo.
Esattamente, esattamente. È un campionato che internazionali quest'anno purtroppo sono stati un po' ignorati da Cairoli per i motivi suoi, insomma, ha preferito prepararsi diversamente, quindi sarà un campionato ovviamente breve. Geyser ora assoluto favorito, direi, perché comunque le Yamaha, anche le Husqvarna sono parse un po' più indietro. Però insomma, dai, speriamo di divertirci a Mantova e di vedere già una prima sfida per Cairoli e Geyser, che ovviamente sarà un po' il leitmotiv della stagione insieme a Erlings e a Prado.
E di trovare un tempo migliore rispetto a quello dell'anno scorso, anche.
Sì, ci vorrà molto.
Decisamente, esatto. Molto bene, guys, noi ci risentiamo la prossima settimana per quanto riguarda il nostro podcast dedicato al Supercross e al motocross su Radio 5, su Passione 300 all'ora, scusate, Radio 5.9, questo lapsus, venerdì prossimo. Fede, io ti ringrazio.
Grazie a te.
E niente, come sempre, guys, continuate a leggerci su P300 e ovviamente, visto che l'ho detto anche prima, ad ascoltare Radio 5.9 in modo da ho messo in mezzo tutto. Ciao a tutti, guys, ciao.
Ciao.